Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questo nuovo appuntamento del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Nelle ultime puntate abbiamo letto integralmente alcuni capitoli del volume Zia Edith, Eredità ebraica di una santa cattolica, scritto dalla nipote Suzanne Batzdorf. È un volume particolarmente interessante. E in molti passaggi, come abbiamo avuto modo di constatare, è assolutamente integrante e complementare all'autobiografia Storia di una famiglia ebrea scritta da Edith stessa. Ho pensato valesse la pena leggere integralmente anche un altro capitolo dello stesso volume, quello in cui Suzel narra le vicissitudini della suddetta autobiografia. Queste letture integrative sono una sorta di intermezzo all'interno del percorso che stiamo facendo e hanno come finalità, da una parte, fare una pausa che ci permette di far sedimentare e di rielaborare personalmente quanto fino a questo momento affrontato. Dall'altra, ci permette di verificare, come abbiamo detto anche la scorsa volta, se la nostra postura di fronte a Edith è corretta, oppure se dinamiche interiori assolutamente nostre si interpongono facendo da filtro o da lente di distorsione. Sono processi della mente assai frequenti e prenderne coscienza è sempre importante, proprio per tentare di restare nella verità e nell'oggettività, evitando di cadere in interpretazioni assolutamente soggettive e scorrette. Quello che affronteremo oggi è il tredicesimo capitolo, intitolato Avventure di una autobiografia. E così leggiamo. Durante l'ultima vacanza trascorsa da zia Edith a Breslavia, prima di diventare carmelitana, diede inizio al progetto di raccontare la storia della sua famiglia. Iniziava con alcune interviste a sua madre, mia nonna August Stein, nata Curin, che aveva allora 83 anni. La sua salute era ancora robusta, la sua mente nitida e chiara, e condivise con Edith ricordi sui propri genitori e sui suoi nonni. Era l'anno 1933. L'idea di scrivere qualcosa della sua famiglia ebrea era stata suggerita a Edith da un sacerdote che ne accompagnava il cammino spirituale. Non sarebbe una buona idea, le disse, di raccontare al pubblico ciò che riguarda la vita quotidiana di una famiglia ebrea della classe media, così da controbattere la feroce propaganda che veniva rigurgitata dai media governativi. Mostra loro quanto la tua famiglia ebrea è decente, quanto onesta e degna, ed essi certamente riconosceranno la verità. Potrà forse aprire gli occhi di almeno alcune persone più riflessive, prima che la costante esposizione ai velenosi attacchi antisemiti li infetti. Inoltre, Edith Stein amava l'idea di scrivere un libro sulla sua famiglia ebrea, perché era sinceramente affezionata a tutti loro. Pur vedendone i limiti e le debolezze, li amava con tutto il cuore. Ora stava per entrare in una comunità molto austera di monache, per rimanervi tutta la vita. Non sarebbe più tornata a casa. Non avrebbe mai più fatto visita agli zii e alle zie, ai cugini, ai nipoti e alle nipotine. Sembrava il momento ideale per trattenere i ricordi del passato e del presente del grande ritratto di famiglia. Certamente non poteva sapere quanto presto l'intero tessuto familiare e sociale si sarebbe dissolto. Anzi, disintegrato, e i suoi componenti dispersi in tutte le direzioni. Tanti parenti moriranno nell'Olocausto. Catturare così il passato di una storia di famiglia era una splendida idea. È molto probabile che mia nonna abbia considerato l'impresa con emozioni diverse. Sebbene non le fosse stato detto ancora nulla del progetto di Edith di entrare nell'ordine carmelitano, sapeva che per tutti c'erano cambiamenti in vista, poiché vedeva all'intorno, con rammarico, il graduale declino di una comunità giudaica fiorente. E continuava a ripetere: non sapevo proprio che al mondo ci fossero persone tanto malvagie. Proseguiva tenacemente e con prudenza nel suo lavoro, recandosi a piedi ogni giorno alla segheria, sostenendo un'intera giornata di fatica, giorno dopo giorno, tornando a casa per consumare un pasto frugale prima di sedersi vicino alla finestra e sferruzzare nella fioca luce del tardo pomeriggio. Gli agli clicchettavano di continuo fino all'ora di andare a letto. Ma molte volte si raccoglievano lacrime nei suoi occhi nel pensare alla difficile situazione, e allora poteva capitarle di perderle un punto o due e di doversi asciugare le lacrime prima di rimediare al piccolo incidente. E così le due donne sedevano l'una davanti all'altra, una che faceva domande e prendeva nota, l'altra che andava frugando tra i ricordi di una famiglia composta da molti differenti caratteri, con le loro peculiarità, stranezze e idiosincrasie. Così, con queste memorie e osservazioni, Edith poté intessere il suo primo capitolo. Da sopra il divano, dai disegni sanguigni incorniciati di nero, i nonni osservavano la scena. Erano decenni che essi osservavano. Nonna con uno sguardo serio e benevolo. Il nonno, anche lui, con un'espressione attenta e un sorriso appena abbozzato. Sono cresciuta con questi volti che ci guardavano dall'alto, ma li conoscevo solo dai ricordi di famiglia. Erano morti molto tempo prima. Solo nel 1995 mio marito e io visitammo Lublinek, la cittadina polacca dove essi erano vissuti. Là ci sedemmo sul divano che, si dice, fosse appartenuto alla mia bisnonna Adelaide. Vedemmo il suo armadio guardaroba di lucidolegno color mogano. E il pianoforte che ci dissero era appartenuto alla famiglia Courant. Tutto a un tratto, nella casa un tempo abitata dai Courant e dove avevano pure la loro attività commerciale, fui stimolata a ricercare il vincolo con queste persone, di cui avevo letto la storia nel libro di mia zia. Quel primo capitolo del libro che mia zia scrisse nel 1933, mia madre lo lesse a noi bambini poco dopo che fu scritto. Poi non ricordo più alcuna menzione di questo lavoro per decenni. C'è da presumere che zia Edith portò con sé questo lavoro abbozzato quando andò a Colonia. Certamente non realizzò il suo progetto originario, comunicare la storia della sua famiglia al pubblico per il quale l'aveva intesa in origine. Quando ci imbattemmo di nuovo con questo racconto nel 1964, molto era accaduto nella vita di questa famiglia ebrea. Nonna Augustine era morta. La casa in cui gran parte del clan era vissuto era ormai passata in mani ariane. La famiglia che zia Edith aveva descritto con amore, ma anche con indefessa onestà, era stata dispersa. L'autrice stessa del libro era stata uccisa in una camera gas ad Auschwitz. Noi vivevamo in America e parlavamo per lo più inglese. Io ero cresciuta e avevo una mia famiglia. Quanto al libro, esso pure aveva assunto un carattere diverso rispetto a ciò che l'autrice aveva programmato. Era stato concepito come la storia di una famiglia e voluto per insegnare una lezione contraria alla propaganda antisemita. Invece, il libro era risultato principalmente autobiografico, anche se incompleto. Iniziò con un racconto della famiglia, ma terminò come una descrizione di Edith stessa. E se avesse potuto continuarlo, forse ci avrebbe offerto alcune risposte alle numerose domande che la gente ora chiede su Edith Stein, sullo sviluppo del suo pensiero, sul suo cammino spirituale e sul perché e il come della sua conversione al cattolicesimo. E ancor più. Tuttavia, il libro si fermò improvvisamente al momento in cui Edith Stein celebrò con grande gioia il suo dottorato con i massimi voti e con la sua accoglienza come assistente del professor Husser, che lei ammirava molto. Il suo ingresso al cattolicesimo non avverrà se non 6 anni dopo. La decisione di diventare una carmelitana non sarà presa se non 17 anni dopo. La lezione che Edith Stein aveva voluto inculcare con il suo scritto sarebbe certamente caduta su orecchie sorde, anche se il libro avesse trovato un editore nel Terzo Reich. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Numerose vicissitudini capitarono a questo manoscritto prima che fosse effettivamente stampato e diffuso. Edith lo portò con sé a Colonia e poté lavorarvi ad intermittenza per circa 1 anno e mezzo. A quel punto interferirono altri doveri e dal maggio 1935 fino al suo arrivo a Echt in Olanda, il 31 dicembre 1938, non lavorò più a questo libro. Quando Edith Stein lasciò il Carmelo di Colonia, era ancora molto scossa per la notte dei cristalli, il pogrom del 9-10 novembre 1938, e volle essere sicura che la sua fuga dalla Germania all'Olanda potesse procedere senza ostacoli. Perciò decise di lasciare il manoscritto a Colonia. Solo più tardi riuscì a riavere quest'opera preziosa. Nel febbraio 1939 incominciò a pensare di continuare il racconto e fece ricerche in Colonia sulle possibilità che il manoscritto le fosse portato ad Echt. Un giovane missionario di Marianhill, il dottor Lubenthal, si offrì di aiutare e portò il manoscritto con sé in automobile. Quando un ufficiale lo fermò e perquisì la sua auto alla frontiera, sfogliò il manoscritto e gli domandò: «È la sua tesi?» Non disse altro, e il giovane poté consegnare il manoscritto all'autrice senza alcun'altra difficoltà. Da allora in poi Edith Stein continuò a lavorare a questo progetto, ma man mano che le circostanze in Olanda peggiorarono, cominciò a temere che la scoperta dei suoi scritti potesse mettere a repentaglio la comunità. Malgrado l'attaccamento che aveva ormai per questo lavoro e il suo desiderio di continuarlo, nella misura che il tempo glielo consentiva, lo seppellì in un nascondiglio vicino alle tombe delle Carmelitane. Suor Pia, che l'aveva aiutata in questa impresa, riferisce che, solo pochi mesi dopo, Edith cambiò idea e scavò per recuperare il plico con il manoscritto. Sor Josephine Coppel ha formulato una spiegazione ingegnosa di questa azione. Come le carmelitane di tutto il mondo, la comunità di Echt usava stoffa di lana per fare gli abiti. Ora, del 1940, gli abiti di lana sembravano inesistenti. Ciò che si poteva trovare di lana o di qualsiasi altro tessuto era riservato primariamente per uso militare. Tuttavia, attraverso vie note agli amici della comunità, una grossa balla di stoffa era stata trovata e acquistata a prezzo di mercato nero. Nelle discussioni comunitarie divenne chiaro che Sor Benedetta non approvava l'acquisto al mercato nero di stoffa proibita. Con lo stesso ragionamento, pensò che fosse sbagliato nascondere la stoffa in un nascondiglio, mentre le altre suore la ritenevano una scelta eccellente. Un grande albero cavo sulla proprietà delle suore poteva facilmente accogliere la balla di stoffa ed era anche prontamente accessibile alla suora incaricata di fare gli abiti nuovi per le consorelle. Ricordando che Edith aveva sepolto il suo manoscritto qualche tempo prima dell'acquisto del tessuto, abbiamo ora un indizio molto probabile circa il motivo per cui fu riportato alla luce. Quando si rese conto con chiarezza che nascondere la pezza di lana era, secondo le sue idee, sbagliato, come poteva continuare a condonare a se stessa la propria azione del nascondere un manoscritto proibito? È una mia presunzione, vero, ma sembra plausibile. Dobbiamo lasciare la valutazione al lettore più attento. Dopo di ciò, Sor Pia prese in consegna il plico e lo nascose altrove. Il luogo rimase misterioso. Nel 1945, Sor Pia sentì dire che l'edificio del monastero di Echt sarebbe stato usato per i profughi che ritornavano dalla Germania, dove erano stati addetti ai lavori forzati. Per mettere al sicuro il pacco che aveva nascosto, Suor Pia lo recuperò e lo consegnò a padre Avertanus, provinciale dei Carmelitani olandesi, che, alla fine, lo fece arrivare all'archivio Husser a Bruxelles. È stupefacente l'abilità di Edith Stein nello scrivere questo libro, malgrado gli ostacoli e le interruzioni che incontrò nel corso degli anni. È chiaro per me che non poté completarlo né rifinirlo, fino al punto da poterlo ritenere pronto per la pubblicazione. Prima di lasciare il Carmelo di Colonia, Edith Stein distrusse il testamento da lei fatto come membro della comunità di Colonia. Dopo che si era inserita nel monastero carmelitano di Echt, redasse un nuovo testamento, datato 9 giugno 1939. È un documento di 4 pagine scritte e, nel margine sinistro della seconda pagina, è stata aggiunta di suo pugno in tedesco la seguente volontà. Ecco il testo e la mia traduzione. Per quanto riguarda la storia di famiglia, chiedo che non sia pubblicata finché vivono i miei fratelli e sorelle e che non sia consegnata loro. Solo Rosa può darvi un'occhiata e dopo la morte degli altri i loro figli. Anche allora l'ordine dovrà decidere sull'opportunità o meno della pubblicazione. Ed ora incomincia l'atto successivo del dramma. Nel maggio 1948 la provincia dei Carmelitani Scalzi di Olanda fece un contratto con il Carmelo Maria von Freyden in Colonia riguardo la pubblicazione delle opere di Edith Stein. Mandarono una lettera a mia madre, che allora viveva a New York, per informarla che questo accordo era stato raggiunto e per chiedere la sua cooperazione. Mia madre promise di aiutare con informazioni, documenti e foto. Nel febbraio 1960 la dottoressa Gelber, curatrice dell'archivio di Bruxelles, disse di aver ricevuto delle foto e un albero genealogico della famiglia e chiese a mia madre di contribuire con informazioni e materiali documentari e di cercare di ricordare aneddoti e di scrivere un'introduzione alla storia di famiglia. Mia madre scrisse questa introduzione, che fu in seguito inclusa nel libro di Edith Stein, pubblicato sotto il titolo Aus dem Leben einer jüdischen Familie, Storia di una famiglia ebrea. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Fin dagli inizi del 1963 i preparativi per l'edizione di quest'opera erano già a buon punto. Quella primavera, tuttavia, i contenuti del testamento di Edith, con le precisazioni riguardo al libro, vennero all'attenzione delle suore di Colonia ed esse ritirarono il permesso per la pubblicazione dell'opera. A questo punto i miei genitori erano già entrati nella trappola. In una lettera a mia madre, la curatrice dell'archivio, la dottoressa Gelber, mise in questione la validità del testamento manoscritto e fece pressioni su mia madre perché permettesse il proseguimento della pubblicazione. Questo testo, finora sconosciuto, non ha validità legale. Contiene un postscriptum in cui Edith esprime il suo desiderio che il libro sia pubblicato solo dopo la morte dei suoi fratelli. Voi, caro professore e signora Bieberstein, siete gli unici fratelli ancora in vita. Per noi non c'è dubbio alcuno che oggi Edith non aggiungerebbe più questo codicillo e che lo cancellerebbe senza esitazione. Quando mia madre venne a sapere della richiesta speciale contenuta nel testamento di sua sorella Edith, e cioè di non pubblicare la sua autobiografia finché fossero in vita i suoi fratelli e le sue sorelle, scrisse alla dottoressa Gelber. «Amerei saperne di più. Dal momento che lei e padre Romaeus siete evidentemente i soli a conoscere i contenuti degli appunti di mia sorella, forse potrete dirmi se contengono alcunché che ne rende inappropriata la pubblicazione durante la mia vita, giacché purtroppo sono l'unica sopravvissuta dei miei fratelli. Naturalmente non ho alcuna obiezione alla pubblicazione per sé. Al contrario, ne attendo con ardente desiderio l'edizione. Ho piena fiducia che voi non farete nulla contro i desideri di Edith. Ovviamente sono curiosa di saperne di più degli ulteriori sviluppi della faccenda e spero che mi terrete informata. La dottoressa Gelber non rispose e i preparativi per la pubblicazione continuarono. All'improvviso mia madre si trovò direttamente nel bel mezzo di una disputa fra le Carmelitane di Colonia e l'archivio carmelitano di Bruxelles. Minacciando azione legale per impedire la pubblicazione di questo libro, le suore si rivolsero a lei e decisero che non restava altra via se non quella di inviare a mia madre il manoscritto conteso e lasciare che lei stessa giudicasse se doveva essere pubblicato, vivente lei, in diretta violazione delle richieste dell'autrice. Il 20 marzo 1964, Suor Teresia Margareta, che era incaricata degli archivi di Colonia di Edistein, scrisse per annunciare che aveva spedito ai miei genitori per posta l'intero manoscritto e ne richiedeva l'opinione. Poco tempo dopo anche padre Romeus ne inviò una copia. Se queste fossero identiche nel testo, non è chiaro. Padre Romeus era ancora determinato a pubblicare, mentre le Carmelitane di Colonia si erano rivolte ad un avvocato per impedirne la pubblicazione. In tale congiuntura, il vescovo di Colonia scrisse una lettera al padre generale a Roma, con una lettera accompagnatoria del cardinal Frings. La loro preoccupazione era che i brani problematici del libro potessero nuocere la causa dell'eventuale canonizzazione di Edistein e perciò premeva affinché il padre generale intervenisse per impedire una rottura esplicita tra le due parti coinvolte nel conflitto. Mia madre ricevette simultaneamente un messaggio urgente da Suor Teresia Margareta che le chiedeva di scrivere al padre generale a Roma per chiedergli di intervenire in questa spiacevole disputa. Nessuno voleva andare per vie legali, ma i due fronti erano schierati. In ogni modo era un problema difficile. Da un lato c'era il testamento con l'esplicita richiesta dell'autrice. Dall'altro il libro aveva tanti contenuti di valore, tanto validi, da poterlo ritenere di notevole importanza per i suoi potenziali lettori. Narrava la storia di una famiglia ebrea e quindi si inseriva bene nella nuova direzione della Chiesa Cattolica, la quale, dopo il Concilio Vaticano II, si stava imbarcando verso una maggiore apertura in campo ecumenico, che però includeva anche un dialogo con gli ebrei. Perciò le Carmelitane di Colonia erano pronte a riesaminare la questione. Sor Maria Amata Neier, priora del Carmelo di Colonia, in una lunga lettera al provinciale d'Olanda, padre Christian di Santa Teresa, spiegava che la causa di canonizzazione di Edistein era già avviata e che le sue origini ebraiche avevano un ruolo importante e opportuno. I suddetti intenti ricevono singolare significanza dal fatto che la candidata alla canonizzazione è ebrea. Sarebbe il primo membro del popolo eletto a essere canonizzato. Il valore di ciò, in rapporto alle persecuzioni trascorse, che speriamo possano essere definitivamente del passato, è certo evidente. Inoltre, qui si tratta di un'ebrea tedesca. Non occorre sottolineare che noi tedeschi abbiamo più ragioni di altri per elevare Edistein agli onori degli altari. Ma c'è di più. Dopo Giovanni XXIII si è aperta una prospettiva del tutto nuova nei confronti degli ebrei e del loro rapporto con la cristianità. A tal proposito, l'importanza della figura di Edith Stein può essere difficilmente sopravvalutata. Il giorno stesso una copia di questa lettera fu spedita a mia madre, con la richiesta che nel suo esame del manoscritto ella prendesse in considerazione i motivi che potessero stagliarsi a favore di una pubblicazione anticipata anziché posticipata. Sor Amata era attenta nel ripetere che a mia madre spettava certamente il diritto di richiedere alcune omissioni del testo. Il tempo è terminato, anche se non siamo ancora giunti al termine di questo capitolo. Lo riprenderemo nella prossima conversazione. In ogni modo, spero sia stata già utile per comprendere quanto complessità e quanto travaglio c'è dietro la stesura e la pubblicazione di un volume. Possa servirci per essere sempre molto prudenti e molto rispettosi quando, in vario modo, scegliamo di accostarci alla storia personale di qualcuno. In fondo, è sempre un po' una storia sacra. E con questo chiudiamo, diandoci appuntamento tra 2 settimane, martedì 19 novembre, sempre alla medesima ora. A risentirci.